Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Salute ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Brasile. Jair Bolsonaro incriminato per un progetto di golpe militare e tentativo di omicidio contro Lula da Silva. L'ex presidente di estrema destra rischia almeno 30 anni di carcere. La guerra è tutta colpa dell'Ucraina. In un post Donald Trump ribalta i fatti, assolve Putin e silura Zelensky, definito un dittatore mai eletto e un comico mediocre. Da Gaza a Kiev, l'Arabia Saudita diventa il crocevia delle mediazioni. Accusato di essere il mandante dell'omicidio del dissidente Khashoggi, il principe Bin Salman è l'emblema dell'impunità di cui godono dittatori e criminali di guerra, graditi agli Stati Uniti. Il seme del fico sacro, il movimento delle donne iraniano, nel film di Mohammed Rasoulouf, candidato agli Oscar. Romanzo a fumetti, Cat, storia di un rifugiato, il graphic novel di Ximo Abadia. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Brasile. Presidente Luiz Lula da Silva ha rotto il silenzio, ha commentato per la prima volta la notizia della richiesta di rinvio a giudizio presentata a carico dell'ex capo dello Stato Bolsonaro e altre 33 persone accusate di aver organizzato un colpo di Stato tra il 2021 e il 2023. Se saranno giudicati colpevoli, dovranno pagare per l'errore commesso, ha detto Lula, aggiunto che con lui al potere Bolsonaro sarà garantito il diritto alla difesa. Dalle oltre 270 pagine della Procura Generale brasiliana emerge che a capo del progetto, oltre a Bolsonaro, c'era il candidato alla vicepresidenza, il generale dell'esercito Walter Braga Neto e altri alti ufficiali. Sentiamo il giornalista Luigi Spera da Rio de Janeiro.
Una richiesta di rinvio a giudizio, diciamo così, della Procura Generale, ci sono elencate ovviamente tutte le responsabilità e tutte le prove raccolte nell'ambito di quello che è definito, insomma, il tentativo di colpo di Stato e che rivela un'organizzazione iniziata praticamente nel 2018, subito dopo l'elezione di Bolsonaro, e arrivata fino all'8 gennaio del 2023, quando a pochi giorni dall'insediamento di Lula, insomma, hanno cercato di impedire in qualche modo l'esercizio democratico del presidente eletto. Nella denuncia della Procura Generale ci sono delle accuse gravissime e molto circostanziate, ci sono prove, ci sono conversazioni di WhatsApp, ci sono soprattutto le dichiarazioni da collaboratore di giustizia dell'assistente di campo, del primo, diciamo, segretario, della persona più prossima a Jair Bolsonaro rispetto all'organizzazione del golpe. Quello che viene fuori è quello che abbiamo detto, come dire, a puntate dal 2000, soprattutto dal 2021 in poi, rispetto a una possibile organizzazione di un colpo di Stato guidata, voluta e coordinata da Jair Bolsonaro. Un dato importante è che ovviamente in questa organizzazione vengono coinvolte varie figure centrali del suo governo, soprattutto generali e varie figure, diciamo, delle forze armate che erano prossime al presidente in quanto nel momento in cui era al governo. L'organizzazione, diciamo così, di questo golpe inizia attraverso la diffusione di notizie false per delegittimare il processo elettorale, cioè per sostenere la tesi che il voto elettronico non è attendibile ed è oggetto a frodi, cosa mai provata in nessuna circostanza, ma che hanno iniziato a diffondere attraverso gruppi di WhatsApp e tutta una serie, diciamo, di organizzazioni di propaganda nascosta. Poi sono arrivate tutta un'altra serie di iniziative per screditare le istituzioni del paese, perché per preparare il terreno nel caso in cui avesse poi perso le elezioni Bolsonaro, di un'attività, diciamo, contro le istituzioni del paese per poter rimanere al governo. cosa che è successa, perché poi ha perso le elezioni. Prima c'è stato dopo il primo turno si è visto che Lula aveva la possibilità di vincere, poi dopo il secondo turno quando ha vinto. E in questa circostanza sono state organizzate varie iniziative. Il tentativo era quello di sostanzialmente annullare il voto e mantenere Bolsonaro al potere e impedire l'insediamento di Lula. Nel corso della vicenda è emerso anche però che c'è stata un'organizzazione, un logistica anche per eliminare fisicamente Lula e il suo candidato vicepresidente. Anche in questa vicenda, secondo la Procura Generale, c'era come dire, l'interesse e il protagonismo di Bolsonaro, che sapeva tutto ed era al corrente di tutto. I fatti dell'8 gennaio hanno chiuso praticamente tutta questa organizzazione, perché tutta questa organizzazione poi non ha funzionato, perché per un motivo o per un altro il golpe non è andato a buon fine, per cui l'8 gennaio c'è stato il praticamente liberi tutti, sono stati lasciati liberi di andare tutti i seguaci che erano da settimane dietro accampati davanti alle caserme del paese per chiedere un intervento dei militari contro questa frode elettorale che non esiste, per cui sono stati liberati, hanno invaso le sedie e poi ci sono state le indagini che hanno portato a tutto questo. Un dato fondamentale da sottolineare, che ha sottolineato questa mattina anche il ministro della difesa, è che il golpe non è andato a buon fine solo ed esclusivamente perché i vertici militari, i vertici delle forze armate hanno detto di no.
Ecco, a proposito dei militari, perché il vertice militare ha isolato gli ufficiali golpisti? Sentiamo ancora Luigi Spera.
Alcuni generali, alcuni colonnelli erano a favore di Bolsonaro, lo hanno dimostrato, infatti ce ne sono diversi indagati che hanno partecipato attivamente a tutta una serie di organizzazioni, tra questi per esempio c'è il capo dell'intelligence, Ramagin, che era anche candidato come governatore di Rio de Janeiro e attualmente deputato, quindi ci sono stati dei vertici e delle figure importanti delle istituzioni che hanno assecondato Bolsonaro. Quello che è mancato è stato l'appoggio istituzionale dell'esercito, delle forze armate. Cosa è cambiato rispetto alle dittature di tanti anni fa? La verità è che i vertici delle forze armate, le forze armate in Brasile hanno mantenuto un potere determinante e hanno dei benefici rispetto al resto della popolazione che sono enormi e che hanno, tra molte virgolette, conquistato nell'epoca della dittatura, che hanno mantenuto nella transizione dalla dittatura alla democrazia, che hanno in un certo senso gestito e a cui hanno partecipato, per cui, come dire, perdere tutto questo in nome di un golpe che poteva anche non andare a buon fine o non riuscire, probabilmente se ne sono guardati bene, per cui non è stato giudicato conveniente ai vertici delle forze armate di entrare in una partita del genere e rischiare di perdere quello che già hanno, cioè una indipendenza amministrativa molto ampia, fondi gestiti, diciamo, autonomamente, benefici previdenziali, benefici contributivi, benefici di ogni tipo, anche salariali enormi. Cioè, ci siamo conquistati questi benefici, diciamo così, dal 64, quando sono andati al potere con il golpe, perché perderli in nome di un golpe per assecondare Bolsonaro, quando con assoluta certezza nessuno metterà mai in discussione questi nostri privilegi. Ovviamente la gerarchia militare, sappiamo come funzionano, se il vertice dice no, tutti dicono di no, anche se è chiaro che una parte consistente, come dire, singolarmente e personalmente, probabilmente la gran parte delle forze armate in Brasile, delle forze di polizia, sono a favore di Bolsonaro, questo è chiaro, e probabilmente avrebbero accolto di buon grado qualsiasi tipo di iniziativa che noi giudichiamo golpista e che anche la procura giudica in questo modo.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso il diario americano Roberto Festa.
Chi pensava che non potesse andare peggio di così per gli ucraini non aveva ancora ascoltato le battute di Donald Trump ieri nella sua mansion di Mar-a-Lago e quello che il presidente ha scritto stamattina al suo risveglio americano su Truth Social. Trump infatti ieri si è lanciato in una ricostruzione della guerra che non solo ribalta anni di politica americana, ma contraddice anche la realtà dei fatti. Alla domanda sulle proteste di Volodymyr Zelensky per non essere stato invitato ai negoziati di Riyadh, Trump infatti ieri ha risposto che Zelensky ha avuto 3 anni per sedersi al tavolo dei negoziati e che comunque non avrebbe mai dovuto iniziare la guerra. Ora, ci possono essere diverse interpretazioni sulle ragioni che hanno portato all'inizio di questa guerra, ma una cosa appare incontrovertibile, e cioè che la guerra non l'hanno iniziata gli ucraini, questa guerra è iniziata con un'invasione russa in Ucraina. Su Truth Social poi stamattina Trump è andato ancora più in là. Irritato per le parole di Zelensky che gli ha rimproverato di vivere in una bolla di disinformazione, il presidente americano ha definito Zelensky un dittatore che rimane al potere contro il volere popolare. Ieri tra l'altro Trump aveva spiegato che il presidente ucraino non ha più alcun seguito popolare, la sua popolarità è al 4%, ha detto Trump, e che quindi gli ucraini dovrebbero al più presto tenere nuove elezioni. Non si capisce dove Trump abbia tratto il dato del sondaggio con Zelensky al 4% di popolarità. Non esiste infatti quel numero da nessuna parte, ma la cosa non è importante. Quello che è importante è che con queste dichiarazioni Trump fa proprie al 100% le posizioni di colui che appare ora il suo miglior amico Vladimir Putin, e quindi che la guerra l'hanno iniziata gli ucraini, non i russi, che c'è bisogno di un cambio di governo a Kiev, magari con qualcuno un po' più disponibile alla volontà del Cremlino. Non è difficile immaginare come Putin sia riuscito a imbarcare Trump sul suo carro. Ai negoziati di Riyadh ieri era presente Kirill Dmitriev, studia Harvard, passato McKinsey, consulente economico del Cremlino, che mostrava ai presenti un foglietto con una cifra, 324 miliardi di dollari, che sarebbero appunto quelli che le imprese americane hanno perso in questi 3 anni di guerra. Facendo balenare la possibilità di nuovi affari, facendo balenare la possibilità di forniture energetiche russe verso gli Stati Uniti, Putin quindi non è soltanto riuscito ad ammorbidire l'atteggiamento del governo Trump in tema di guerra in Ucraina, Putin è riuscito a far dire a Trump le stesse cose che dice lui. A questo punto c'è molto poco che Volodymyr Zelensky possa fare, come c'è molto poco che gli europei, che hanno pagato un prezzo altissimo per la guerra in Ucraina e che sono anche loro tenuti fuori dai negoziati di pace, appunto c'è molto poco che anche gli europei possano fare. Una possibile ancora di salvezza per Ucraina ed Europa potrebbe venire da quei settori del Partito Repubblicano ancora legati ad una visione transatlantica della politica, ma si tratta di settori sempre più minoritari, sparuti, deboli, gli eredi di Ronald Reagan, dei neocon, che non hanno più grande potere in un partito, quello repubblicano, che è diventato completamente soggetto al volere di Trump. L'Ucraina e l'Europa appaiono al momento sempre più strette nella tenaglia autocratica fondata sui nuovi interessi economici di Stati Uniti e Russia. Per il momento quindi si naviga a vista e si naviga, per quanto riguarda Ucraina ed europei, verso una notte che non si sa quanto sarà lunga e quanto sarà buia.
Avete sentito i titoli? Da Gaza a Kiev, l'Arabia Saudita è diventato il crocevia delle mediazioni. Sentiamo Emanuele Valenti.
Nel 2018 i sauditi uccisero nel loro consolato di Istanbul Jamal Khashoggi, un loro dissidente che da tempo viveva e lavorava negli Stati Uniti. Gli articoli di Khashoggi sul Washington Post avevano messo a nudo le malefatte della casa reale da anni sotto il controllo del principe ereditario Mohammed bin Salman. Nel 2025, ieri per l'esattezza, Riyadh ha ospitato il primo vertice dopo anni di gelo tra russi e americani. Vertice che potrebbe anche essere il primo passo verso la fine della guerra in Ucraina. Cosa è successo in questi 7 anni? La vicenda Khashoggi non aveva provocato il totale isolamento dell'Arabia Saudita dal resto della comunità internazionale, ma sicuramente la sua immagine, soprattutto a livello di opinione pubblica, era uscita macchiata in maniera importante. Il binomio Arabia Saudita, violazione dei diritti umani, ne era uscito rafforzato. Bene, nonostante tutto questo, oggi Riyadh è in una posizione importante non solo a livello regionale, ma anche internazionale. Lo dimostra appunto il vertice tra Russia e americani di ieri. Per arrivare a questo punto, i sauditi lavorano da tempo, da prima dell'omicidio Khashoggi. Un lavoro su più direttrici. Modernizzazione interna per cambiare anche la loro immagine nel mondo, affermazione del loro ruolo di leadership in Medio Oriente, ricerca di uno spazio di rilievo a livello globale. Le direttrici ovviamente sono collegate tra loro. Da diversi anni ormai Riyadh lavora per diversificare il suo sistema economico. Rimane sì centrato sul petrolio, ma non solo, ci sono innovazione e tecnologia, così come ci sono nuovi investimenti, anche esteri, su settori che prima quasi non esistevano, come lo sport o lo spettacolo. Pensate per esempio alla Supercoppa italiana di calcio, quindi modernizzazione. Sul fronte regionale i sauditi stanno riaffermando proprio in questo momento il loro ruolo grazie, diciamo così, alla guerra a Gaza. Nonostante i buoni rapporti con gli americani, a maggior ragione con Trump, durante la sua prima presidenza Trump fece il suo primo viaggio all'estero proprio in Arabia Saudita, Riyadh si è opposta alla proposta della Casa Bianca di svuotare la striscia e ha ricordato a Washington che la prima cosa da fare sia lo Stato palestinese, non certo quello che volevano sentirsi dire Trump e Netanyahu. Venerdì Riyadh ospiterà il vertice con il quale i principali paesi arabi risponderanno alle uscite dell'amministrazione americana su Gaza. Ma Trump ha bisogno dei sauditi perché il loro riconoscimento di Israele è la più ricca moneta di scambio che la Casa Bianca possa offrire a Netanyahu in cambio di un qualche accordo di pace con i palestinesi. E questo fa aumentare la centralità di Riyadh, anche a discapito del ruolo iraniano, visto che Teheran ha sempre cercato di essere vista come la principale protettrice dei palestinesi nel mondo musulmano. La terza e ultima direttrice, uno spazio di rilievo a livello globale. I sauditi stanno anche sfruttando una fase internazionale piuttosto confusa, dove si fa fatica a individuare gli attori più pesanti. Qui la strategia è stata quella di diversificare, quindi non solo il vecchio rapporto con Washington, grazie al petrolio, anche perché gli americani sono energeticamente ora autosufficienti, ma anche ottime relazioni con Cina e Russia, per esempio. È stata Pechino a facilitare pochi anni fa la ripresa delle relazioni diplomatiche tra Arabia Saudita e Iran. Grazie a questa diversificazione i sauditi oggi possono chiedere e dare. Anche da qui la scelta di Riyadh come luogo dell'incontro di ieri tra russi e americani.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Nel Congo orientale l'M23 sta proseguendo la sua avanzata dopo aver invaso senza combattere Bukavu, la capitale del sud Kivu, due giorni fa. Ieri sono aggiunte al conflitto le truppe ugandesi che sono entrate nella regione dell'Ituri diffondendo timori e una escalation del conflitto. Luca Santoro ha intervistato Andrea Spinelli, africanista e cofondatore di Slow News.
È sorprendente la modalità con cui questa, che viene definita ancora una milizia, secondo me un po' erroneamente, perché a vederli anche come sono attrezzati sono un vero e proprio esercito. Oramai la città di Bukavu è completamente occupata, hanno il controllo dell'aeroporto di Bukavu, hanno già preso a fine gennaio il controllo completo della città di Goma, l'amministrazione di Goma si è spostata circa 150 chilometri più a nord, ma sono già a 50 chilometri da Beni, appunto la capitale amministrativa provvisoria del Nord Kivu. L'M23 sembra voglia avanzare ulteriormente verso sud. C'è una circolare ieri del governo di Kinshasa che ordina ai governatori delle varie regioni di non lasciare il proprio posto. Il quadro che ne esce fuori, politicamente parlando, è di crisi un po' in tutta quanta la regione dei Grandi Laghi, perché tutti quanti gli attori, i grandi attori dei paesi che affacciano sui Grandi Laghi, quindi la Repubblica Democratica del Congo e il Ruanda in primis, ma anche l'Uganda e il Burundi, in questo momento sono sul piede di guerra. E tutto ciò rimanda, insomma, a scenari particolarmente drammatici e preoccupanti della fine degli anni 90 e dei primi anni 2000.
E quali pensi che possano essere gli sviluppi da questo punto di vista sul ruolo della comunità internazionale in generale?
Gli sviluppi ci sono già stati in realtà, perché ieri sera o questa mattina il Ruanda ha sciolto, ha bloccato gli accordi di cooperazione con il Belgio. È stato il Ruanda a scegliere di farlo, era una procedura che era già stata attivata, per cui sarebbe successo da parte del Belgio probabilmente nelle ore successive o nei giorni o nei prossimi giorni. Questo che cosa ci indica? Che Kagame non vuole mostrarsi debole. E quindi rilancia, ecco, di fronte a una carta e a un dato di fatto presentato dalla comunità internazionale, lui ne presenta un altro, e quindi è lui a sciogliere o a bloccare gli accordi di cooperazione. E questo, con quest'uomo abbiamo a che fare, è l'uomo forte del Ruanda ed è l'uomo forte della regione dei Grandi Laghi oramai dal 1994. C'è un nuovo, tra virgolette, fronte, o almeno un'altra zona dove secondo me merita gettare un po' lo sguardo, che è l'Ituri, dove da sempre c'è anche lì un'insurrezione armata e dove questa mattina l'esercito ugandese è entrato in forze prendendo la città di Bunia. Ufficialmente sono entrati per una operazione antiterrorismo contro l'IDF, che è un gruppo islamista legato a Daesh, allo Stato Islamico, che è lo stesso gruppo islamista che viene combattuto dall'esercito congolese sempre nell'Ituri, per cui è una coabitazione. Ma questo è il pretesto. Nelle dichiarazioni del capo di Stato Maggiore, che è il figlio del presidente Museveni, leggiamo invece tutt'altro. Leggiamo in maniera ma proprio spinta, diretta, manifesta, delle minacce aperte al governo congolese e a chiunque si metta contro Ruanda. E anzi, l'M23 è stato definito proprio dal capo di Stato Maggiore dell'Uganda un gruppo patriottico, un esercito di persone, di eroi, insomma sono stati usati dei termini glorificanti nei confronti di queste persone, che al di là di come la si pensi, insomma, ci danno perfettamente idea di quella che è oggi la posizione dell'Uganda.
Era Andrea Spinelli Barrile sulla situazione in Congo. Adesso il cinema Il seme del fico sacro, il nuovo film di Mohamed Rasoulof. Sentiamo Barbara Sorrentini.
Nella cinquina dei film in lingua straniera gareggia per gli Oscar Il seme del fico sacro di Mohamed Rasoulof, un film politico prezioso già premiato dalla giuria del Festival di Cannes e in uscita domani nelle sale italiane. Il regista iraniano era arrivato al Festival di Cannes dopo essere scappato di nascosto dal suo paese, dove era stato condannato a 8 anni di carcere per i contenuti antiregime sempre presenti nel suo cinema. All'inizio di maggio si era rifugiato in Germania per poter partecipare al festival con questo suo film di denuncia. Prima del suo arrivo sulla scintillante Croisette girava la voce che Rasoulof stava affrontando un lungo viaggio pericoloso accompagnato da una guida che lo avrebbe aiutato ad attraversare le montagne e a varcare il confine a piedi. Il suo film, girato mesi prima in clandestinità, sfida ogni censura con la storia di un giudice del regime e delle sue figlie attiviste nel movimento contro le repressioni sulle donne, donna, vita, libertà. Con uno stile che sfocia nel thriller, Rasoulof è bravissimo nel mostrare l'atrocità politica e religiosa all'interno di una famiglia, utilizzando in certi momenti le immagini postate durante le manifestazioni e abbandonando coraggiosamente il suo tipico stile allegorico anticensura.
بله قرار نیست من به عنوان فیلمساز یه جوری این مشکلات رو بگم.
Rasoulof ha dichiarato che l'idea per Il seme del fico sacro gli è venuta quando scoppiò la rivolta delle donne ed era recluso nel carcere di Evin. Un funzionario del carcere mi confessò la sua rabbia per la complicità con un regime repressivo che i suoi figli combattevano. Il problema, secondo Rasoulof, non è fare il regista in Iran, ma è scegliere di rimanere se stessi sotto una dittatura.
Vostro padre lo conosco da 20 anni, l'ha sempre sognato questo giorno.
Ora sei un giudice istruttore, è molto pericoloso, vero?
È proprio così.
Ho avuto sfortuna. Le dimostrazioni hanno coinciso con l'inizio del mio nuovo lavoro.
Il seme del fico sacro di Muhammad Rasulov rappresenta una voce libera per tutti gli iraniani e per tutte le donne iraniane che hanno subito la censura e la violenza del regime.
Hai manifestato anche tu.
Ho urlato e mi sono tolta anche il velo.
Dai, davvero?
E chiudiamo con il graphic novel prima di sentire Luisa Nanipieri. A tutti un caro saluto da Sciauchi.
Cat, storia di un rifugiato, è un fumetto impegnato, un manifesto di denuncia pittorico con delle immagini che parlano attraverso dei colori vivaci e aggressivi. L'autore, lo spagnolo Shimo Abadia, usa una tecnica molto particolare che attraverso gli strati di colore esalta la forza del messaggio che vuole trasmettere. Il risultato è un libro immediato e materico, tra arte bruta e disegni scontornati che richiamano quelli fatti a gessetto sulle lavagne. I personaggi, compreso Nathan, il protagonista, non hanno volti o espressioni riconoscibili e definite, eppure questo libro non nasconde nulla delle cose orribili e della violenza fisica e psicologica che subiscono. La fuga dall'Eritrea all'Etiopia nel 93, all'inizio del regime di Afewerki, la scomparsa della madre, la vita in un paese che dopo 30 anni di guerra odiava profondamente gli eritrei. Quindi senza possibilità di lavorare, vivendo in catapecchie di stracci e nutrendosi di spazzatura. I soprusi a scuola, il padre che si ammala e poi diventa dipendente dalle foglie di Kat. I lavori al limite o nella completa illegalità, gli amici perduti e le prigioni etiopi, da cui si scappa per non morire. E quindi il viaggio verso l'Europa e la speranza tra Sudan, Chad, Egitto e Libia, dove riprendono le torture. In tutti questi anni, quante volte Nathan e chi condivide lo stesso destino si è davvero sentito visto e trattato come un essere umano? È anche per riflettere questo sentimento profondamente radicato in moltissimi rifugiati che Abadia li rappresenta in modo quasi stilizzato, spersonificandoli. Il racconto riesce anche a strappare qualche sorriso grazie al suo stile asciutto e didascalico e all'uso ironico dei disegni, come le coreografie a tutta pagina che creano i soldati che massacrano i manifestanti o quel «paga» ripetuto come un mantra random dai trafficanti di esseri umani. La parte finale del romanzo, il viaggio in un mare nero come la notte, che se non ci fossero state le navi delle ONG a cui nel 2018 l'Italia rifiutò un porto sicuro, si sarebbe trasformato in una tomba, passa quasi in secondo piano rispetto a tutto quello che Nathan ha vissuto prima di arrivare in Spagna. È qui, tra le serre di pomodori, che l'autore l'ha incontrato la prima volta e poi rivisto ancora e ancora, con l'idea di raccontare la sua storia per ricordare a tutti noi cosa lasciano queste persone, cosa le spinge davvero a rischiare la vita. Vincitore del premio Andersen come miglior libro a fumetti, Cat è stato pubblicato in Italia dalla casa editrice per bambini Il Gatto Verde, ma è l'ennesima dimostrazione che il fumetto parla a piccoli e grandi. Come dice la lettera che lo accompagna, in molti mi hanno chiesto se questo libro sia adatto ai bambini. La mia risposta è che probabilmente non è adatto a tutti gli adulti. Dovremmo consigliarne una lettura accompagnata da un bambino, da chi non ha pregiudizi e la cattiva abitudine di giudicare chi non conosce. Cat, storia di un rifugiato, di Shimo Abadia, traduzione di Loredana Serratore. 144 pagine a colori, Il Gatto Verde Edizioni, 22 euro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.